Salve, noi stiamo leggendo i campi per gli studenti, pagina 317, l'introduzione allo studio delle 10 Sefirot. Noi partiamo dal paragrafo 4. Potete fare domande in campo TV, quali selezioni saranno ascoltate durante la lezione? Introduzione alla TES, pagina 317, paragrafo 4. Bala Sulam comincia questa introduzione con la domanda: quello che si risveglia in ogni persona eventualmente la domanda di quello che cos'è il significato della vita. Ed egli dice che la soluzione a questo, in questo problema non risolvibile che sta davanti a noi tutto il tempo, e noi troviamo la soluzione nella Torah che ci orienta e assaggia e vedi che il creatore è buono, che significa che la relazione del creatore e le creature si rivela ad una persona lo scopo della vita, l'essenza della vita, il riempimento della vita, ogni cosa. E quindi questo è razionale. C'è una sorgente di forza che sistema tutta la creazione. E quindi che possiamo dire che questa forza, dopo tutto, noi siamo una parte della natura e noi siamo all'interno della natura e quindi noi siamo influenzati da questa, controllati da questa. Così naturalmente assaggia a vedere che il creatore è buono significa che scopri come corretto, buono, bello, beneficiale questa forza è. Quindi che amministra la creazione, noi dobbiamo scoprire questa e scoprire come questa forza è probabilmente la risposta a tutte le nostre aspettative rispetto a ciò che è il significato della vita. È così che noi risolviamo il problema probabilmente. Assaggio e vedi che il creatore è buono, questo è tutto quello che la persona deve fare, che significa che la nostra intera vita è sistemata in tal modo che noi sentiremo preoccupazioni e angoscia per i problemi che ci orientano per cercare per il creatore e quindi arrivare a conoscerlo. Perché è fatto in questo modo? Noi impariamo di questo ora, ma è anche chiaro a noi che se cercando per lui, sentendo questa forza, trovandola, la forza che ci controlla e amministra ogni cosa, anche impariamo chi e che cosa è, specialmente che allo scopo di raggiungere, arrivare a questa situazione, noi dobbiamo cambiare noi stessi, correggere noi stessi. Allora cominciamo a comprendere, a sentire, a comprendere come la forza stessa, che significa tutto questo, è fatto allo scopo di avanzare verso questo livello superiore. E ora semplicemente dobbiamo discutere come realizzare questo. Paragrafo 4. Ora noi possiamo prendere le parole del nostro saggio abbatto il verso. Quindi scegli la vita. Ciò significa che noi dobbiamo trovare la via allo scopo di raggiungere, saggio e vedi che il creatore è buono, essendo la soluzione per la domanda di che cos'è il significato della vita. Questo afferma: io ti ho istruito a scegliere la parte della vita, è come uno che dice a suo figlio: scegli per te stesso una buona parte nella mia terra. Egli ha piazzato lui sulla buona parte e gli dice: scegli questo per te stesso. Che significa che negli occhi del creatore, negli occhi della forza superiore, questa è chiamata la vita. Che egli deve orientare se stesso, non è che noi vediamo questo, perché non possiamo comprendere che nelle nostre qualità egoistiche egli vede questo, ma il creatore ci sta guidando e è la buona parte nei suoi occhi, non necessariamente nei nostri occhi, perché noi siamo opposti a lui nella natura. È scritto rispetto a questo: oh Signore, la porzione della mia eredità, della mia coppa, tu mantieni la mia parte, tu mi hai piazzato nelle mie mani nel buon destino e, dice, e hai detto questo, prendilo per te. Significa che il Creatore mi ha orientato a scegliere la giusta via, che in accordo a quello che è la nostra natura, non vediamo che è bella, buona, preferibile, via. Le parole sono perplesse nello stesso modo, dei versi quindi dicono significa che allora scegli la vita, questo significa che uno fa la scelta per se stesso comunque e si dicono che egli non ha messo nella buona parte, così non c'è più un'altra scelta qui, quindi essi dicono che il creatore ha messo nelle sue proprie mani un buon destino, questo in effetti è abbastanza perplesso, perché se è così, che cosa, dov'è allora la sua propria scelta? Io non lo so se questa è e il creatore ha messo la persona nel suo destino, oppure necessariamente questo realizzato, perché chi e che cosa noi siamo tutti quando noi la provvidenza ci guida, la provvidenza superiore, noi abbiamo differenti pensieri, desideri che sono messi in questo e noi siamo operati da questi. Noi siamo, viene dato solo il potere della critica attraverso il quale noi possiamo parlare rispetto al fatto che noi siamo stati controllati, ma anche quando noi siamo stati controllati ha lo scopo per noi di innalzarci al di sopra di essere il fatto di essere controllati. Ora potete vedere il vero significato delle loro parole. È in effetti vero che il creatore stesso ha messo nelle sue mani il suo buon fatto, dando a lui una vita di piacere e contentezza all'interno della vita corporale che è riempita con i tormenti e il dolore e vuoti di ogni contentezza. Uno necessariamente si allontana e scappa quando vede un posto tranquillo. Quando gli vede un posto tranquillo, persino se egli appare nello stesso mede in mezzo a dei possibili crack, egli si allontana da questa vita che è più difficile, arde, difficile e dura della vita. Infatti non c'è più grande piazzamento che quello di mettersi nelle sue mani. Allora c'è la vita, la sofferenza, c'è il buono conferto conveniente che noi possiamo vedere e quindi allontanarsi da questo, realmente tenere noi stessi e avanzare solo in questo attraverso un tipo di via buona dal suo lato che tu hai tra questa pazzesca e brutto e tempestoso, e quindi dobbiamo vedere probabilmente questo, e la propria scelta si riferisce solo al rafforzamento, questo perché c'è certamente un grande sforzo qui prima che uno purifichi il proprio corpo ed essere capace di tenere la Torah e la Mitzvot correttamente, non per il suo proprio piacere ma per portare contentezza al suo Signore che è chiamato Lishma per il suo nome. Solo nel modo in cui uno è rivestito con la sua vita di felicità e piacevolezza che viene dal mantenere la Torah. Significa che questa via è fare ogni cosa allo scopo per dare contentezza al Creatore. E se noi accettiamo questa via, allora noi cominciamo a vedere come la nostra vita, in entrambi i lati di questa via, sia che sia tempestosa, pericolosa e così via, che non è utile, la vita stessa è anche è una ricompensa stessa e non solo avanzamento corretto in noi stessi, e quindi noi cominciamo a identificarci con il Creatore, questa è la vita e questo significa scegliere la vita. Comunque prima che uno arriva alla purificazione, che c'è soltanto una scelta per rafforzarsi nel buono, ma tutti i nomi di tattiche e di mezzi, e anche uno dovrebbe sempre trovare nelle sue mani la forza di fare fino a completare il lavoro della purificazione, non cadere in mezzo alla strada sotto il suo peso. Che significa che l'intero processo è un processo graduale, l'avanzamento in questa via fino alla finale correzione, fino alla nostra trovare identificazione con il Creatore che è la nostra sicura scelta non è semplice, è difficile, e qui noi abbiamo bisogno di molti supporti, di rafforzamenti che probabilmente una persona deve acquisire allo scopo di avanzare in maniera corretta verso la fine della via. Domande? O discutiamo? Non domande? Ok, bene. Se non ci sono domande, allora io chiedo a voi, ok? Dove esattamente e o che cosa esattamente è la nostra scelta? Scegliere la vita. Come noi ci identifichiamo con la scelta? Perché la scelta è tra due cose: come noi realizziamo queste e come noi avanziamo attraverso queste. Prego. La scelta è la rivelazione del creatore attraverso il gruppo, in ogni stadio della vita, in ogni stadio della vita, tormenti, pene, noi possiamo percepire solo attraverso la struttura degli amici e attraverso questo verso il creatore. È detto che la scelta è il rafforzamento di qualsiasi cosa che può tenere lungo la via. Gli amici, la grandezza del creatore, aderire ai consigli del Rav, ogni cosa, ogni elemento che noi abbiamo sulla strada dobbiamo costantemente rafforzarlo. Sì, rafforzamento è mettere me stesso nell'ambiente, è quello che devo farlo ed investire in questo ambiente. Una persona sempre in uno stato in cui uno stato di scelta tra la via spirituale e il suo desiderio di ricevere, e deve preferire attraverso la società, attraverso l'importanza che prende dalla società, e deve preferire la spiritualità. La scelta è tra lui stesso e deve investire nella decina, quindi attraverso tutto il giorno deve essere nel pensiero degli amici in questa decina. La decina diventa l'ambiente che solo proietta la grandezza del creatore. La scelta dell'uomo è quella di rafforzare questa decina, così sarà nell'ambiente. Sì, per rafforzare la decina, per rafforzare l'ambiente, per scavare dentro, perché ogni cosa ci sono dei disturbi, e al top di questi noi possiamo sempre incrementare l'importanza dell'ambiente.
Sì, questo è chiamato la vita.
Basicamente una persona scopre che fino a che questo momento, quando il creatore mette in questo ambiente, egli non aveva la vita affatto, che è solo al 100% governato dall'alto, e qui egli non ha niente altro che ne altre forze che te. L'unica cosa che tu vedi è che c'è un progresso che è solo capace di fare se tu vai in questo ambiente, e specificatamente attraverso questo tu puoi avanzare, finalmente avanzare nella vita. La scelta è ora nel nostro workshop di sentire gli altri del cuore e di scoprire il creatore. Questa è la scelta in ogni momento tra me e gli altri, dove io voglio vedere i miei pensieri e premonizioni che siano. Quando io sono nel punto della scelta, o io vedo che avanzo allo scopo di dare per diventare come il creatore, al di sopra della mia inclinazione, se è buono e bello e conveniente avanzamento comparato a questa vita così tempestosa che sembra a me come peggiore della morte. Quando è il punto della scelta? Dove esiste questo? E come è detto qui, che il creatore stesso mette nelle mani dell'uomo la buona fortuna e dando la vita, il bene e contentezza all'interno della vita corporea, seguendo non necessariamente questa, la persona scappa da questa vita orribile corporea, quando persino egli vede un qualche posto di tranquillità che nello stesso modo appare all'uomo come in mezzo a queste cadute, che quindi quando noi sentiamo queste cose. Un po', ognuno, dite poche parole. Il significato è probabilmente rispetto al rafforzamento della nostra forza che noi abbiamo in questo ambiente, invece di cadere nella routine, nell'ambiente corporeo. Se noi cerchiamo nel punto della verità, nel lavorare tra di noi, nel lavorare nella divulgazione, questo punto è una scelta che esiste, noi sempre scegliamo la vita sopra questo. Io ho la scelta, il rafforzamento, le dice più tardi, che quando una persona si trova in un gruppo è una scelta che se non rispetta questo, questo è il lato che si forma, ma usando l'ambiente, lavorando con questo, andando più profondamente in esso, prendendo l'rafforzamento da questo, questo è qualcosa che noi dobbiamo scegliere in ogni momento. Quando noi sentiamo che abbiamo questa scelta, ma non sempre consapevole, ma quando noi siamo consapevoli, noi siamo che stiamo facendo lo sforzo per rafforzare l'ambiente, rafforzare gli amici. Ora noi siamo in un periodo di tempo che grazie a Dio molti amici hanno il bisogno dell'aiuto e noi abbiamo la scelta in ogni momento per rafforzare gli amici e metterli in questo ambiente. Ora noi vogliamo sentire la differenza e l'importanza dell'ambiente, come si suppone che la vita corporea che noi abbiamo, e quando noi dobbiamo sentire e mettere tutto questo, i libri, il Rav e il gruppo. Sì, il momento in cui io vedo queste due forze contraddittorie, da un lato noi abbiamo solo problemi come questa vita e quindi nello stesso modo non possiamo rafforzare, affrontare questi da me stesso, e dall'altro lato la vita, l'avanzamento spirituale, ci sono due che io vedo la via migliore per stare con gli amici, e questo da un lato è bello e dall'altro lato non è così semplice, quindi c'è un lavoro di cui c'è bisogno dalla parte dell'uomo, ma questa è la scelta di andare nella direzione della società, nella direzione degli amici. La scelta è quando uno ha l'opportunità di scegliere qualcosa di buono. Quindi come noi sediamo insieme possiamo scegliere l'amore degli amici con la mutuo cuore e focalizzarci su questo. E essenzialmente rinnovando il punto della scelta, che non è la mia scelta, è stato nelle mani e piazzato nel buon destino, così questo iniziale preliminare punto è ciò che una persona dovrebbe rinnovare ogni stesso al di sopra di questa grossolanità che è rivelata dalle prove che uno riceve sulla via che le stanno aspettando. Scegliere significa di essere nel punto della preghiera di cui ne stiamo parlando nel workshop, che quindi si portano gli amici per di essere connessi e scoprire il creatore e dare contentezza. Cominciamo a leggere paragrafo numero 5, pagina 318. In accordo a quello che abbiamo detto sopra, noi comprenderemo le parole dei nostri seggi nel Meset Havot. Di nuovo, in accordo a quello che abbiamo detto sopra, noi comprenderemo le parole dei nostri seggi in Maset Chavot. Così è la via della Torah. Mangia pane col sale, bevi un po' di litro, dormi a terra, e quindi non provi di preoccupazione, lavora nella terra e vedrai quanto sarai felice, felice in questo mondo e felice nel mondo a venire. Noi dobbiamo chiedere rispetto alle loro parole come la saggezza della Torah è differente dagli altri insegnamenti del mondo che non richiedono questo ascetismo e via e vita così piena di preoccupazione, ma il lavoro stesso è sufficiente per acquisire quegli insegnamenti? Sebbene noi lavoriamo intensamente con la Torah, è ancora non sufficiente per acquisire la saggezza della Torah, eccetto attraverso la mortificazione del pane con il sale e una vita di stenti? Significa perché la via della Torah richiede questa mortificazione? Per realmente mettere se stessi nella vita di una così preoccupazione e sentirsi male, ma come posso, che ne so, dormire così poco, non è misurato in accordo a quanto è meno, ma in accordo alla preoccupazione che io sento e in una certa azione. E non è azioni che io invento per me stesso, ma è, deve essere sulla via della Torah. La fine delle parole è sempre più sorprendente, così come dicono: se io faccio questo, felice sarà, felice in questo mondo e felice nel mondo a venire. Così è perché è possibile che sarà felice nel mondo a venire, ma in questo mondo, mentre tormento me stesso mangiando e bevendo e dormendo e portandomi a una vita di preoccupazione, non dovrebbe essere detto rispetto a questa vita felice in questo mondo. E questo è il significato di felice vita in questo mondo? Significa che qui c'è una domanda: cosa questa attitudine verso la sofferenza, verso la mortificazione, che noi dobbiamo raggiungere questo, creare questo, oppure viene da se stesso? Se io porto la mia alla mortificazione per raggiungere qualcosa come risultato, e se io faccio questo al mio ego, al mio desiderio di ricevere, naturalmente è pronto per questo, per cominciare, se io sono da un lato a creare questo, e allora perché è chiamato mortificazione? Così un tipo di ricompensa, di scambio, io do questo e prendo quest'altro, altrimenti il desiderio di ricevere non mi vuole guidare da nessuna parte, io sono pronto per sforzare me stesso solo quando io vedo una ricompensa. Quindi questo non è più sulla via della Torah. Così probabilmente noi stiamo parlando di un differente tipo di sforzo. Quando io arrivo ai problemi, alla mortificazione, alla vita di preoccupazione, che questo accompagna il mio lavoro. E non che io invito loro, ma essi vengono verso di me, io scopro loro nel tempo della correzione. Domande? Sfica, sì. Io ancora non comprendo qual è la connessione tra la vita, preoccupazione e la mortificazione, la vita spirituale. Ma io non so questo, che è un tipo di azione, questa è la via della Torah, è detto che è in contraddizione. È in contraddizione con tutto il resto della saggezza. Ma tutto il resto delle saggezze, tu puoi essere felice, avere un buon tempo, e insieme con questo tu hai successo, scienza, devi prendere un Oscar, ma essere saggio nella Torah, acquisire la Torah, devi comprendere, sentire, acquisire questo, tu devi sperimentare la vita della preoccupazione. Questo non è chiaro, perché così eventualmente noi comprendiamo che probabilmente c'è una certa grande limitazione lungo la via che una persona deve sperimentare allo scopo di correggere il suo ego, correggere il suo desiderio di ricevere, ma perché deve avvenire in maniera angosciosa? Questa è la domanda. E allora lo spiega in un momento che la preoccupazione è sentita non necessariamente solo nell'stato iniziale, dove i cabalisti limitano se stesso nel primo grado, dove hanno corretto se stessi attraverso la luce che riforma, e quindi in breve spiegherà in un momento, non saltiamo, ma realmente se in accordo alla attitudine, se io vado a correggere il mio ego, la mia natura, io sto andando a correggere ogni cosa che il cui posso raggiungere, che per il quale io vivo, e io questo lo chiamavo vita, felicità, piacere, tranquillità, e ogni cosa che io posso dire qualcosa che è buono rispetto a questo, allora devo andare a criticarlo, analizzarlo, ad avere un intero autoanalisi rispetto a questo, e allora aggiungo discernimenti o completamente nuovi valori, e allora costruisco la mia vita in accordo a questi nuovi valori, dove il bene è qualcosa cattivo, qualche altra cosa è avanzare, ciascun concetto che precedentemente è stato accettato nel mio desiderio di ricevere, per il quale io sono vivuto, allora quando io passo al desiderio di dare, questi concetti semplicemente cambiano completamente. Così è stato detto che queste storie sono nuove, quindi non c'è preoccupazione, che deve essere abituato. Il momento arriveremo qui. Ci sta dicendo rispetto al fondamento della natura, in accordo a questo fondamento noi dobbiamo raggiungere uno stato di frammentazione, per cui passare in una via molto dura, in modo tale da rompere l'ego, realmente dobbiamo vivere in maniera preoccupante questa vita. Quindi se uno mangia pane, e quindi esercita stesso nella Torah, e questo da un lato, dall'altro lato vedremo. Paragrafo 6. Comunque è spiegato prima che l'impegno nel Torah, nella Mitzvot, è corretto e in una condizione stretta, e dare contentezza al proprio Signore e non per l'autogratificazione. Questo è impossibile raggiungere eccetto attraverso un grande lavoro e uno sforzo di purificazione del corpo. Body, corpo, significa desiderio di ricevere, che è completamente per se stesso. Non dobbiamo purificare di essere in favore del Creatore, in favore degli altri, in breve. Qualunque cosa che all'esterno di me, la prima tattica è di avvicinarsi a non ricevere niente per il proprio piacere, persino per mettere le cose necessarie per l'esistenza del proprio corpo, che sia mangiare, bere, dormire e altre necessità. E così uno si staccherà completamente dal proprio piacere che viene a lui, persino nella necessità, nel compimento del proprio sostentamento, fino a che egli guida una vita preoccupante nel suo significato letterale, e dopo di questo dopo che si è abituato a questo, il suo corpo non possiede desiderio di ricevere nessun piacere per se stesso. Ora è possibile per lui impegnarsi nella Torah e tenere la mitzvot in quel modo, anche allo scopo di dare contentezza al suo Signore e di non cadere a fatto nel suo proprio piacere. Quando uno acquisisce quello, uno è ricompensato con sentire una vita felice, riempita con la bontà e la delizia senza nessuna preoccupazione, che appare nella pratica della Torah e nelle mitzvot lishma. E come Rabbi Meir dice, chiunque si impegna nella Torah lishma è garantito di molte cose, quindi il mondo intero e lo ricompensa. I segreti della Torah sono rivelati a lui ed egli diventa come un germoglio che spunta. Ed è detto rispetto a questo: riversi assaggio e vedi che il Signore è buono. Uno che sente il sapore della Torah e della mitzvah lishma è rivestito con vedere l'intenzione della creazione da se stesso, che è fare solo il bene alle sue creature. Così come è condotto che il bene che fa il bene. Allora egli gioisce e delizia il numero degli anni della sua vita che il Creatore gli ha accordato e l'intero mondo è una ricompensa per lui. Domande? Sì? Passate il microfono. Quanti microfoni ci sono?
Sheva?
No, no. Sette? In accordo a quello che noi abbiamo già letto in questo momento, che come dovrebbe essere la benzina, il nuovo benzina, se tutto il lavoro, questo è qualcosa che non abbiamo ancora analizzato, allora possiamo andare attraverso domande e domande. Che cosa si dice? Che dopo che una persona ha scelto la via della mortificazione e realmente distrugge se stesso, egli entra in una tale vita stretta, orribile, che il suo corpo non più chiede niente cosa, perché ogni richiesta solo apre una nuova preoccupazione, nuova angoscia, e quindi il suo desiderio di ricevere viene buttato giù, 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 fino a che eventualmente una persona muore. Perché? Perché chiuso? Perché qualsiasi domanda che uno ha gli dà solo problemi. Ed è così che noi siamo nella vita, in accordo al ruolo dell'uomo, che non è desidere per il figlio del re, come si dice, ma non sarà capace di sposarla, e non pensarla allora. Ed è così che per ogni cosa il nostro desiderio di ricevere ha una forza molto protettiva e forte, per cominciare con questa crea un certo tipo di limiti per se stesso, che quindi non desidera per i piaceri se non, che non può raggiungere, perché questi poteri sono intorno a lui, e di più quanto più lo preme gli dà una vita di preoccupazione, di angoscia. Ma solo in quell'uno può raggiungere sia dell'altra provvidenza che viene da lui. Allora, questo è qualcosa per il quale desiderare. Così, questa vita angosciosa che è diretta in un modo buono, quando una persona mette se stessa i problemi della vita, diminuiscono il desiderio di ricevere, aumentano il desiderio di ricevere. E allora egli raggiunge uno stato dove, come se non ha bisogno di niente per se stesso, non c'è non di meno un certo problema, qui c'è una transizione che si deve fare. Ma allora, quando egli vede completamente, espelle se stesso dal dare nessun contentezza a se stesso, egli comincia a dare contentezza al Creatore. Così c'è il problema dello sforzo nella Torah, che significa che vivrà la vita preoccupazione, e quindi cercherà la vita della Torah. Quindi c'è una cosa aggiunta qui, che deve impegnarsi nella Torah. e quindi egli passa da questa vita angosciosa, allora egli merita la vita dall'altro lato e quindi dà contentezza al creatore. Questo significa che attraverso la vita preoccupante diminuisce la sua desiderio di ricevere, la vita invece brilla in esso, quindi cambia la sua direzione e dà al creatore. È così che egli passa. Lo possiamo leggere di nuovo. Egli dice che la prima cosa è di abitudinare a se stessi, non riceve nessuna cosa per se stesso, per il suo proprio piacere, persino se soltanto le cose necessarie per la sua vita, quindi si deve abituare a questo e può impegnarsi nella Torah, nella Mazzotta e per dare contentezza al creatore, e allora in accordo a questo egli merita la vita e il piacere. Nel congresso le persone dal CLI mondiale e le CLI israeliano si sono rivolte a me e mi hanno chiesto di fare delle domande. Allora io sono legato a questa connessione a me, allora il riempimento è un tempo definito più grande di piacere, perché c'è un'intenzione allo scopo di dare, e questo un piacere per dare. No, dicevamo, il piacere viene dallo scopo di dare e senza limiti, il Kli è illimitato, questo è chiamato Malkut di Ensof. Che tipo di benzina dobbiamo attraversare questo periodo di tempo e qual è la cosa principale, se non dobbiamo lavorare al di sopra della ragione o qualche cosa altra? Noi ancora non vediamo nessuna soluzione, vediamo solo dati qui. Noi dobbiamo assorbire questi e aspettare di spiegare come risolvere queste cose. Nessuno di noi sta passando alla vita di preoccupazione di proposito, e quindi di proposito dobbiamo parlare di questo. Non è chiamata vita preoccupazione perché il mio ego, per il quale cominciare, è d'accordo con questo e quindi non è d'accordo con quello qual è l'uso. Significa che ci sono molte cose qui che dobbiamo risolvere, noi ancora non comprendiamo che cosa avviene qui. E solo ci dà una certa dati qui di quello che è così, quello a cui noi ci dobbiamo abituare, ma noi ancora non abbiamo ne visto nessuna di queste cose come domande che veramente ci premono, e quindi la soluzione che dobbiamo sistemare per noi. Noi possiamo avere questa discussione, ma non per implementare ancora questo. Questo è il modo, fino a che nello stesso tempo dobbiamo assorbire i dati. E ancora, Simush. Nella precedente paragrafo è scritto che non possiamo essere felici in questo mondo e felici nel mondo a venire. Sì, così ci sono due domande: qual è questo mondo, il prossimo mondo, e qual è la differenza tra sentirsi bene ed essere felice? Non è spiegato qual è questo mondo e qual è il mondo a venire, per questo non stiamo parlando del mondo, di quello che è scritto qua, il mondo che ancora dobbiamo fare, ma questi due stati sono due stati che noi dobbiamo trovare, e allora discerneremo tra i due, tra questa e quell'altra condizione. Che cos'è questo mondo, qual è il mondo a venire? Questi stati sono ancora, non sappiamo che cosa significa di questo mondo e del mondo a venire, e naturalmente ancora non possiamo fare niente con il nostro corpo, che viva o morto, non stiamo parlando del nostro corpo affatto, che appartiene al livello normalistico. E qual è la differenza tra l'essere buono ed essere felice? felicità. Se non vi do una definizione, allora non vi possiamo confondere. Egli usa queste parole molte volte, e anche tu usi queste quando tu spieghi. Possiamo vedere in questa la situazione, dice Raf? Sì. E viene da Turchia e chiedono, è lo stato quando il corpo soffre nella corporalità, non si porta più vicino alla spiritualità? Vedremo. Ci sono stati dove devi vedere il corpo che promuove la spiritualità. La domanda è, non si promuovere verso la spiritualità perché il corpo soffre, o scegliere un avanzamento che noi dobbiamo cominciare, che questo non è avanzamento verso la spiritualità affatto, che questa modificazione che possono accompagnare la via spirituale, ma non è il giorno stesso da fare qualcosa perché posso rivolgermi, diventare un'idolatria. Ci sono molti metodi di religioni che sono basati sul fatto di modificare se stesso attraverso questo o quell'altro. E quindi è soggiogare l'inclinazione al male, meritare la purificazione del corpo, ma questo è incorretto. Allora continuiamo comunque. Io vedo che è buono continuare più tardi, avremo abbastanza sufficiente conoscenza per cominciare a parlare di queste cose. Paragrafo 7. Ora comprenderemo i due lati della moneta dell'impegno nella Torah e nella Mitzvot. Da un lato, questa è la via della Torah, vale a dire la preparazione estensiva che uno deve avere per preparare la purificazione del suo corpo prima che è ricompensato con mantenere la Torah e la Mitzvot. In quello stato egli necessariamente si impegna nella Torah, nella Mitzvot, l'olishman, non per il suo nome, ma mischiato con la gratificazione di se stesso. Questo perché egli non ha ancora purificato e pulito il suo corpo dal desiderio di ricevere piacere per le vanità di questo mondo. Durante questo tempo uno deve guidare una vita angosciosa e un lavoro nella Torah, come scritto nella Mishnah. Comunque, dopo che uno ha completato la via della Torah, egli ha già purificato il suo corpo e adesso è pronto a tenere la Torah e le Mitzvot e l'Ishma per portare contentezza al suo Signore. Egli arriva all'altro lato della moneta. Questa è la vita di piacere e di grande tranquillità. Vale a dire che da un lato della moneta è che noi ci sforziamo noi stessi allo scopo di ricevere, per acquisire l'intenzione allo scopo di fare, per innalzarci al di sopra delle intenzioni, delle tendenze verso se stesso e a favore del Creatore. La correzione è nell'intenzione di dare contentezza al Creatore. Questo essendo il primo step sulla via della Torah, da un lato e dall'altro lato, questa è la vita del piacere e grande tranquillità, verso il quale l'intenzione della creazione di fare bene alle sue creature si riferisce, significa che la vita è più felice in questo mondo e nel mondo a venire. Così noi vediamo questo mondo e il mondo a venire. Qui innalza una domanda: che cosa sono queste? Che cosa ci sta dicendo? Che nonostante questa via attraverso la quale noi dobbiamo raggiungere lo scopo della creazione, così come ho detto, saggio e vedico, il creatore è buono, che è la risposta alla domanda di che è il significato della vita, noi passiamo attraverso due stati. Il primo è acquisire l'intenzione, lo scopo di dare, e l'altro stato è che con l'aiuto di questa intenzione, questo è come noi dobbiamo operare lo scopo di dare, che è la vita della Torah, che significa questa è la via della Torah e questa è la vita della Torah. Prego. non dobbiamo leggere questo passaggio. Ah, di nuovo, il numero 6 l'abbiamo letto, sì. Ok, prendiamo. Non l'abbiamo però, come dire, afferrato. Dopo che ho letto l'ultimo paragrafo, non capisco che questo, no, cosa c'è di sbagliato in questo metodo di modificazione. Io posso dare correttamente nel secondo punto e nell'introduzione al Talmud, dove è scritto ogni cosa, l'intero problema della persona, dei problemi che nella vita, e perché il desiderio di ricevere, che chiede perché io devo soffrire solo per noi, c'è tutto questo sviluppo. Quindi si arriva alla domanda: qual è il significato della vita? Che noi stiamo chiedendo più problemi più esaltanti, ma c'è cibo, sesso, famiglia, soldi, onore, conoscenza, e persino dopo tutto questo io sto chiedendo qual è il significato, qual è lo scopo, vive e morire, qual è lo scopo? Allora egli vede che lo scopo è nel conseguimento. Che cosa significa saggio? Vedi che il creatore è buono, così se sono in questo passaggio si dà ogni cosa, tutto il resto è semplicemente spiegare che cosa significa saggio e vedi che il creatore è buono, così voi state chiedendo, volete che vi spiegate a voi, gli passa e spiega a te piano piano. Quindi dà un esempio rispetto attraverso la moltiplicazione, io posso creare un ambiente allo scopo per passare in questo stato di vedere che il Signore è buono. E il modo in cui mi sembra grande fino a noi, ma avendo intenzionalmente delle modificazioni, allora io diminuisco dall'intenzione allo scopo di ricevere e io comincio ad impegnarmi nel grado superiore. Se tu stai andando per modificare te stesso proprio ora, tutto è il desiderio e l'egoistico di gioire, ma quando io sistemo per me stesso una vita limitata ora, significa che io sto facendo uno sforzo nel mio ego, significa che io devo pagare il mio ego per lo sforzo, per diminuire se stesso della sofferenza, che significa che io devo dare un riempimento, do una ricompensa che è persino più alto di quello che devo fare ora, perché altrimenti non potrò avere il benzina di fare questo. Tu comprendi questo? Possiamo prendere queste cose che noi comprendiamo. Vai verso la morte, qual è il problema? Ma tu devi spiegare al tuo corpo quanto è importante, quanto è salutare, quanto è serio, e così via, e così avanti. E quindi costantemente restringere te stesso alla sofferenza e obbligare il corpo, che significa introdurre questa comprensione nel corpo, quanto è salutare, quanto è bello, quanto sono realmente... Non so, e tu devi dare a questo qualche tipo di compensazione. Significa che tu vieni fuori da queste modificazioni persino più egoistiche di quando sei entrato. Come può essere in un altro modo? Che cosa tu benefici da questo? Quando io vedo questo, allora posso essere attratto da questo. Non voglio toccare, io mi impegno nella Torah, io cerco forse nell'Onishma, ma alla fine io sono focalizzato sulla Torah, che significa che quando tu chiedi qualche tipo di lavoro che dobbiamo fare per la Torah, per uscire fuori questo da problema, ma non è esattamente creando un ambiente, è proprio come se io esco questo per spingere me stesso nel gruppo, come se ho lo scopo di fare delle azioni nella dazione, e io quindi preparo il cibo per tutto il gruppo, e quindi sono orgoglioso di questo, allo scopo di cercare di fare qualcosa, allo scopo di dare, così e con il tipo di ogni cosa che ha lo scopo di dare, e ogni cosa che genera questo è simile alla fine nella direzione di cui sto cercando lo scopo di dare. E la direzione di questo aumenta l'ego. Io penso che ogni cosa che faccio nella vita incrementa il mio ego. Ora, sì, giusto, le modificazioni ora. E sì, qual è l'uso? Generando un ambiente in quale noi io posso focalizzare allo scopo di dare. Quindi il fatto che tu passi in un ambiente e questo ambiente quindi ti influenzerà per fare una mutuazione, questa è qualche altra cosa, ma nella modificazione stessa, desiderio di ricevere non permette di fare nessuna cosa senza una ricompensa, questo è. E questo è l'uno. E quindi c'è una modificazione per cui per creare un interno ambiente, questo è chiamare una e richiedere una ricompensa. Io non ho altro a rispondere, non ci sono parole da aggiungere a questo per fare più chiaro. Questo è chiamato richiedere una ricompensa, così qualcosa che all'interno della nazione che io devo andare a morire, ok, io vado e richiedo una ricompensa, ma se non è qualcosa dalla natura ordinaria e quindi questo è dovente dal creatore, quelle persone che fanno molte azioni che sono al di là delle loro abitudini, al di là di cui sono abituate, perché la natura diventa una seconda natura, ma devi tenere tutti questi precetti, così essi richiedono una ricompensa dal creatore, anche questo è al di là della santità, del posto dove possono stare nel pentimento, i nostri saggi arrivano, così significa che avanza e così si innalzano tutto il tempo. Questo dal punto di vista della santità, dal punto di vista delle clipa è lo stesso, richiedono una ricompensa e quindi se si velocizza il mio sforzo io devo uscire da questo. Ogni cosa nello studio, nella divulgazione e in questo tipo di mortificazione non è mortificazione, è lavoro, è fare uno sforzo in cui tu non domandi una ricompensa, è qualcosa che, con cui scambiare, uno scambiare. Che cosa vuol dire? Sì, mortificazione è anche annullare me stesso, tu la modificazione degli altri è un scambio, io sforzo me stesso e quindi sento per andare in un'operazione per avere salute, così non lo fai? Così questo anche per rimanere all'interno dell'ego, naturalmente all'interno dell'ego, cosa pensi che al di sopra di questo? Io posso venire a lezione? Sicuro, tu vieni alla lezione allo scopo di dare per la vita di quello che io alla fine voglio fare. Perché? Ed è per questo che è chiamato la luce circostante, che brilla persino se tu sei in completa egoistica e persino se non riceve questa luce, ma ancora sta lavorando su di te. Ma questo è il punto esatto, così che qual è il problema? Aspetta. E così quello che dobbiamo fare rispetto alle mortificazioni, che tu stai venendo come un cane in un posto in cui sei, che cos'è questa modificazione? Non lo so, io voglio creare una situazione dove io metto la luce, da che cosa mi preoccupo da tutta la mia vita? Mortificazione, ok, le mortificazioni per dormire nel pavimento è questo che è chiamato arrivare alla lezione del mattino, il fuoco, o dormire nel pavimento, ok? Ognuno che avviene e siete qui. Okay. Andiamo avanti. Noi siamo nella via della Torah. Non lo so che cosa intende da noi, Bnei Baruch. Noi, la via della Torah, in accordo a quello che scrive Rabascia, in accordo a quello che abbiamo visto qui, è essere in un gruppo che si impegna e si unisce con la luce che riforma. Giusto? E che cosa spieghi agli amici? Che questo sia uno scambio? Non lo so, è un po' confuso. Io non voglio cominciare a analizzare questo. Dobbiamo tenere altro tempo per questo. Ok, continuiamo. Paragrafo 8. Ci sono due parti qui. La via della Torah, la prima parte è quella che noi correggiamo noi stessi, e quindi questa vita di angosciosa. L'altra parte, come è detta, che noi rangiamo al di sopra dell'ego, al di sopra della preoccupazione. Quindi presentiamo la domanda: che cosa significa la vita di piacere, che cosa significa la vita di preoccupazione nella via. Noi siamo sperimentando un grande cambiamento interiore, possibilmente che c'è preoccupazione, non c'è preoccupazione, posso piacere e così via, che se ora sono ispirato da $1,000,000,000, questo penso che è buono, e più tardi, quando io sono, per me dovrà essere come un grande problema, il valore cambia. E quindi questo mondo che sembra a noi come una vita preoccupante, ora in se stessa verrà trasformata in una vita di piacere. Vedremo, non lo so. Paragrafo 8. Questo spiega una grande differenza tra la saggezza e la Torah e il resto degli insegnamenti del mondo. Acquisendo gli altri insegnamenti del mondo non beneficia la vita in questo mondo affatto. Questo perché essi persino non rendono una mera gratificazione per i tormenti e la sofferenza che uno sperimenta durante la vita. Che cosa sta dicendo qui? Che noi non ci dobbiamo aspettare che la scienza differenzi altri cambiamenti nella vita, medicine, qualunque cosa che vuoi, non ha importanza. Ma attraverso questo noi raggiungiamo un migliore vita di salute, che non c'è connessione tra tutte queste azioni nel mondo e il risultato. Guarda quello che dice. Egli dice che il risultato è solo nell'equivalenza della forma col Torah. Paragrafo 8 di nuovo. Questo spiega la grande differenza tra la saggezza della Torah e il resto degli insegnamenti del mondo. Acquisendo gli altri insegnamenti del mondo non benefici la vita in questo mondo affatto. Questo perché essi persino non rendono una mera gratificazione per i tormenti e la sofferenza che uno sperimenta durante la vita. E quindi uno ha bisogno di non correggere durante la vita. Allora, noi viviamo, moriamo, niente succede, possiamo fare quello che noi vogliamo, eventualmente non prendi nessuna cosa in ricompensa, zero. E quindi noi non abbiamo bisogno di correggere il proprio corpo, significa il desiderio di ricevere, e il lavoro che gli dà il ritorno per loro è abbastanza sufficiente. E così come tutti gli altri possedimenti terrestri che siano acquisiti nel ritorno del lavoro e degli sforzi, significa che l'unico proposito di imponimento della Torah delle mitzvot è di fare una persona.
Che le necessità del corpo anche appartengono alla correzione dell'anima. Però a colui che si occupa di Torah e Mitzvot, che tutto il suo impegno è la capacità della persona che può ricevere tutto questo bene che è nell'intenzione della creazione di fare bene alle sue creature, allora uno si alimenta di purificare il suo corpo per meritare questa bontà divina. Punto 8. Di nuovo, questo spiega la grande differenza tra la saggezza della Torah e il resto degli insegnamenti nel mondo. diceva, questo è quello che vuole dirci, qual è la differenza, qual è tutte le saggezze del mondo che durante la nostra storia tutto il tempo raggiungiamo conoscenza, come fare questo, come fare quello, questa scimmia che ha iniziato a prendere un pezzo di legno, un bastone, questo è lo sviluppo, la scienza. Lui dice che tutti questi insegnamenti, tutta questa saggezza che esiste del grado animale, che per mezzo di questo mettiamo a posto la nostra vita come umani, e la società costruiamo, produciamo, tutto questo con tutta la saggezza che raggiungiamo non ci aiuterà. Lettura: raggiungendo gli altri insegnamenti non si ha beneficio in assoluto nella vita in questo mondo. Noi mettiamo speranze nella scienza, nel progresso. Adesso cambiamo i nostri organi del corpo, ma niente uscirà da questo. Lettura: questo si deve a che questa nemmeno danno gratificazioni e tormenti e sofferenze che uno ha durante la sua vita. Rav, ossia, in questo noi potremo per niente raddolcire la sofferenza che le persone sentono in questo mondo, ma tutto il contrario, nella miseria, nella maniera che noi investiamo nella correzione della nostra vita, in una vita migliore, più sicura, quanto soffriremo di questo, più e più. Lettura: di conseguenza, uno ha bisogno di correggere il suo corpo, e il lavoro che uno dà in cambio di questo è assolutamente sufficiente, così come tutte le altre posizioni mondiane raggiunte in cambio del lavoro e dello sforzo. Il solo scopo di impegnarsi intorno a Mitzvot è essere degni di ricevere tutta la bontà e l'intenzione della creazione, di fare il bene alle sue creature. Quindi uno necessariamente deve purificare il suo corpo per meritare questa bontà divina. Domande, dice Rav. Domanda: abbiamo qui un chiarimento tra la scienza del mondo e la scienza della Torah. Possiamo vedere che noi ci occupiamo della Torah, noi, e noi possiamo vedere dei risultati verso di noi? Dice Rav: no. Allora cosa? Domanda. Dice Rav: non lo so, non vedo qui chi si occupa della Torah, come Baal Salam dice. Domanda: c'è qui una conoscenza che dobbiamo raggiungerla, dobbiamo semplicemente accontentarci della conoscenza di questo mondo? Dice Rav: dipende da noi. Dice lo studente: ok, allora dipende da me. Sì. Domanda: ho capito, scusate. Dice Rav: noi stiamo cercando, non sufficientemente. Cosa ti piacerebbe ancora, studente? Che utilizzassero questa saggezza e che possiamo arrivare al cammino della Torah, così come che la comprendiamo. Dice Rav: il cammino della Torah è connessione fino all'amore verso il prossimo e da questo al creatore. Questa è tutta la Torah, non c'è nient'altro fuori di questo. Avanti, voi domandate chi si occupa della Torah, datemi un esempio. Dice lo studente: non lo posso, io ho gli scendimenti che ho. Dice lo studente: non ho che lì per discendere, non ho. Per questo domandavo sì o no, quanto. Dice Rav: io ancora non vedo chi in questo mondo oggigiorno, a parte i cabalisti della nostra generazione, è difficile identificarli, e che si occupano della Torah. Dice Rav: occuparsi della Torah significa attirare la luce che riforma, con questa correggere se stessi per arrivare all'adesione con il creatore, che si va estendendo, e con questo dargli contentezza. Non c'è nient'altro, questo è tutto. Studente: abbiamo una misura quale possiamo aspirare ad essere di più. Quanto noi ci occupiamo di questo, stare in questo, dice Rav, dopo lo potremo misurare. Dice lo studente, dopo quale ora? Dopo, dice Rav, avremo strumenti per misurare questo, per misurare questi gradi, che noi arriviamo ad altri desideri, un altro desiderio, lo correggiamo con l'intenzione, con il fine di dare. E che contentezza gli diamo al Creatore, che è Lui che ci riempie. Studente, adesso noi creiamo i vasi, dice Rav, sì, speriamo. Studente, come lo facciamo? Impariamo, dice Rav. Punto lettura. Questo anche chiarisce completamente le parole della Mishnah. Se lo fai sarai felice in questo mondo. Precisarono questo con l'intenzione deliberata di indicare che una vita felice in questo mondo è unicamente per coloro che hanno completato il cammino della Torah. Così, la questione della mortificazione al mangiare, bere, dormire e una vita afflitta che sono menzionati lì solo dura mentre dura il cammino della Torah. Questo è il motivo per il quale hanno insistito e hanno detto, così è il cammino della Torah. Quando uno completa questo cammino dall'Olishma attraverso di una vita afflitta e mortificata, la Mishnah conclude felice in questo mondo. Questo è perché raggiungerà questa felicità e benevolenza nell'intenzione della creazione e il mondo intero sarà premiato per te anche in questo mondo e tanto più. Bravo. Di nuovo sofferenze. E dopo si può arrivare ad uno stato che si chiama il cammino della Torah. Per adesso è così. Un altro che non è d'accordo, sì, dagli il microfono. Domanda. Studiamo adesso, questa mattina, legge che chi si occupa di Torah deve preparare una persona che sia degno di ricevere. Cosa vuol dire questo? Mi fa arrabbiare molto. Cosa vuol dire degno di ricevere? Dice Rav, il tuo ego è molto sano, molto buono. Va bene che così reagisci, che tu non puoi tollerare quello che dice così. Dice Zvika, lui ci ha creati così in versi. Cosa vuol dire degni? Allora dice Rav, guarda, il nostro ego si è costruito per mezzo della luce e è dedicata a tutta la creazione. La luce che ha creato il desiderio di ricevere lo ha sviluppato in una maniera opposta esattamente rispetto al creatore, rispetto alla luce stessa. E adesso il nostro desiderio di ricevere si trova con tutta la preparazione che c'è dentro di lui nelle Rishimot, si trova esattamente davanti alla luce. E adesso inizia il suo cammino. Come lui adesso, dalla situazione che si chiama questo mondo, inizia lentamente ad avvicinarsi all'identificazione con la luce, con il Creatore. E assieme a questo di non perdere il suo desiderio di ricevere, di non perdere la sua indipendenza, di essere anche opposto al Creatore e come il Creatore. Quindi lui deve avanzare in due linee, la linea di sinistra, che è tutto il tempo il desiderio di ricevere da lui, e la linea di destra, che è la forma di desiderio di ricevere con lo scopo di dare, come il Creatore. Quindi da dentro lui è opposto al Creatore, però la sua forma è che è uguale al Creatore. Quindi in totale il desiderio di ricevere con il fine di dare ci dà una linea di mezzo e come risultato si chiama Adam, che è simile al Creatore. Cos'è quello che non è chiaro qui? Noi qui impariamo cose che sono fondamentali, che lui vuole spiegarci. Guarda cosa, noi ancora non siamo arrivati al nostro metodo. Adesso ci spiegherà quello che hanno detto i cabalisti che ci preparano cosa, e cosa hanno fatto prima dell'esilio, giustamente, che noi, per mezzo di quello che loro hanno preparato, e l'esilio che passiamo, abbiamo ricevuto il metodo della correzione, perché questo non è per noi quello che leggiamo, è portare un lamento, una sofferenza nel grado del nostro aiuto. Noi non possiamo, non possiamo, lui ci spiega questo. Per adesso abbiamo terminato il punto 9. E questo che non sei d'accordo va molto bene, e questa è una buona reazione sana del desiderio di ricevere. Avanti. Domanda. Shalom Rava, tu hai detto che non esiste l'amore in questo mondo. Che relazione ha con il mondo intero è pieno della sua gloria? E come può unirsi nella relazione con gli amici? E ha chiesto di ripetere. Shalom Rav, tu hai detto che non esiste l'amore in questo mondo. Se il mondo intero è pieno della sua gloria, che relazione ha o come si unisce con questo discernimento nella relazione con gli amici? Bravo.
Shma.
Ascoltami. Il mondo vive dentro le sue definizioni. Questo mondo e il prossimo mondo. Amore, odio, bene, male. Tutte queste cose, tu vedi quanto le persone hanno opinioni, ognuno è dentro le sue opinioni, dentro il suo mondo interno. Il mondo è un elenco di valori, definizioni che ha la persona, e dentro di questo vive. È come che ognuno di noi è un computer vuoto che uno mette un programma, definizioni, lingue, e quindi inizia a funzionare, può agire, può funzionare. Così siamo noi. Io sono nato, se fossi nato in Messico o in Sud America sarei una persona, se fossi stato nato in Australia o in Inghilterra un'altra persona, se fossi nato in Russia un'altra persona, o Cina o Nord America, anche diverso. Tutto dipende dal fatto che tutte le persone sono diverse, però tutte hanno la stessa natura, desiderio di godere, solo che gode in maniera diversa. Qui si tratta che noi dobbiamo cambiare le nostre definizioni, non in accordo a quello che noi siamo nati e abbiamo ricevuto in questo momento, ma dobbiamo cambiare le definizioni in accordo a un sistema superiore occulto, che io non capisco questo sistema, non lo capisco, però la vita lì è diversa, è come se fosse che noi adesso dobbiamo prepararci per entrare in una nave spaziale e volare a una stella lontana, diversa, però devo fare questo già pronto, perché ci ricevono in una società che è lì. Quindi noi stiamo passando per una preparazione. Dobbiamo ricevere le nostre emozioni nella nostra mente, nei nostri discernimenti, definizioni di quello che c'è lì. E se noi non li capiamo, loro non ci capiranno a noi. Io comincerò a fare cose che mi sembra che saranno bene per tutti, e invece saranno per loro cose terribili, molto cattive. Io devo cambiare per arrivare lì ed essere un uomo come loro. Per questo la saggezza della Kabbalah ci prepara. Questo si chiama per la vita, per il mondo a venire. Però io devo fare grandi cambiamenti. raggiungere, passare per grandi cambiamenti. Per questo siamo qui. Noi vogliamo sentire e vivere in questo mondo, nel mondo superiore, qui e adesso. Se noi ci cambieremo in accordo alle qualità di coloro che vivono lì, in accordo alla mentalità di loro, allora lo sentiremo. Questa è la cosa incredibile, che questo mondo è qui, però non lo identifichiamo perché non abbiamo queste definizioni o qualità. E nel momento che noi le raggiungeremo, noi potremo sentire questo mondo lentamente, gradualmente, 125 gradi nella rivelazione di questo mondo occulto che si sta rivelando sempre più, e io mi trovo in questo. Io non mi trovo in nessun contrasto con colui che sarà lì, perché io mi cambierò tutto il tempo. Così è come facciamo, questo è il nostro lavoro. Domanda. Tutto è relativo, però non possiamo chiamare la nostra vita come vita di sofferenza se siamo nel cammino della Torah. Cosa significa una vita di sofferenza? Noi per adesso definiamo la nostra vita come una vita cattiva o più o meno buona, in accordo alle definizioni corporali egoiste. Quanto io mi sento bene, quanto che io ho quello che ho bisogno, quanto sono accettato nelle creature, io mi misuro davanti a loro e dico: se io fossi vissuto 2 o 3 mila anni fa e avessi quello che ho qui adesso, sarei più che un re. Io mi sentirei. Però oggigiorno io mi misuro rispetto all'ambiente, al mio intorno. Qui la nostra vita rispetto a cosa sono le sofferenze? Le sofferenze di cui si parla qui non sono sofferenze fisiche, ma sofferenze spirituali. Le sofferenze spirituali sono quanto io sono ancora lontano dall'azione e dall'amore al prossimo, quanto a me mi porta a stare in questo, quanto io non posso tollerare che io penso solamente sopra me stesso in ogni istante, questo che io sento che ancora non mi trovo in qualità del mondo a venire, queste sono sofferenze. E anche non esattamente questo, perché questo è egoista. Io voglio essere figlio del mondo a venire, no? Ma voglio dare contentezza al Creatore. Quando arriveranno le mie azioni alle azioni dei miei antenati? Da quanto mi trovo in accordo con questo, no? Allora, in accordo a questo, misuro le mie sofferenze o la mia felicità. In accordo con questo, misuro le mie sofferenze o l'allegria. Sì.
Какие действия мне помогут постигнуть этапы смены наслаждения ради себя, но ради
Domanda: che azioni mi aiuteranno a cambiare il mio piacere per il piacere verso gli altri? Un'altra volta. Che azioni mi aiuteranno il fatto che io godo per me stesso da il fatto che io godo per il gruppo e per il creatore. Rav, non si può dire che azioni sono azioni di, se azioni di divulgazione, però queste sono azioni che attirano la massima luce che riforma. Solo in accordo a quanto tu illumini, tu capirai quali sono le tue qualità. Domanda: come non perdere l'opportunità, la capacità di svilupparci qualitativamente ogni giorno? Diceva, essere occupati in questo tutto il giorno, anche nel momento del lavoro, durante il sonno, fare tutto il tipo di preparazione, tutto il tipo di azioni per che tutta la tua vita sia diretta verso questo, a raggiungere lo scopo. Non importa se stai lavorando 8 ore o quante altre ore, o altre ore viaggiando, eccetera, eccetera, però se tu sei tutto diretto per raggiungere la meta, allora tutto entra dentro nello sforzo.
Chris, Marzata Brit.
Domanda. Chris dagli Stati Uniti, domanda. Chris, dice Rav, o Scott o Timor. Va bene. Domanda. Lui domanda qual è la differenza tra correggere il corpo e dice Rav, è la stessa cosa. Purificare è l'intenzione con il fine di dare. Punto 10, lettura. Lo Zohar Bereshit commenta verso il passo e ha detto Dio ci sia la luce, ed è stata la luce, ci sia la luce in questo mondo e ci sia la luce per il mondo a venire. Questo significa che le azioni della creazione sono state create nella loro completa statura e forma, dice Rav. Come noi impariamo, dice Rav, che la luce di Ein Sof anche include lo stato primo, secondo, terzo e quarto, come è scritto nel libro dello Sfor, nello Zohar. Per questa l'azione della Bereshit è stata creata con tutta la sua saggezza, quindi lettura, ossia in tutta la sua completa gloria e perfezione. In effetti la luce che è stata creata nel primo giorno è arrivata in tutta la sua perfezione, che anche contiene la vita di questo mondo in assoluto grado e applicabilità, e nella stessa misura espansa nelle parole ci sia la luce. Quindi per preparare un luogo di scelta e lavoro lui lo ha collocato e occultato per i giusti al fine dei giorni, come hanno detto i nostri saggi, e in conseguenza dicono nella lingua pura ci sia la luce per questo mondo, e quindi non è rimasta così, ma ci sia la luce per il mondo per venire. In altre parole, coloro che praticano la Torah e il Mitzvot Lishma solo lo ottengono alla fine dei giorni, ossia alla fine dei giorni dopo di aver completato la purificazione del loro corpo e il cammino della Torah, e dove già hanno meritato questa grande luce. In questo mondo anche, come hanno detto i nostri saggi, vedrai il tuo mondo nella tua vita. Domande, dice Rav?
Ken?
Sì. Buongiorno Rav. Cli mondiale. Quando adesso passiamo a questi punti di Rabash, dice Rav, lui non ci spiega immediatamente quello che deve fare, ma lo fa in maniera graduale, perché noi arriviamo all'essenza interna del testo e non ce lo spiega in maniera diretta e semplice, ma il testo è stato scritto in tal maniera che semplicemente ti dà la possibilità di venire e capirlo, però non è così spiegato in maniera rivelata. Domanda. È quello che stavo dicendo. Tutto quello che facciamo qui nel mondo fisico, in questo corpo, in questo mondo, è solo nel desiderio di ricevere. Corretto, dice Rav. Domanda. Quello che è stato creato dall'inizio. Sì, corretto, dice Rav. Domanda, e qui lui ancora aggiunge il termine della scelta che è stata data alla persona. La scelta fuori dal desiderio di ricevere con il fine di ricevere è nostro. Abbiamo la possibilità di creare l'intenzione con il fine di dare e mettere il creatore lì. Dice Rav, il creatore è colui che include la relazione con il creatore, come scrive Rabash o Bala Sulam, che nella misura che la persona si completa nell'amore verso le creature, insieme con questo, in seguito raggiunge l'amore per il creatore, perché il creatore include tutti i dettagli della creazione. Così è rispetto a noi. Noi non sappiamo cos'è Atzmutò, la sua essenza, noi solamente parliamo quello che c'è nella natura. Io devo arrivare ad uno stato che il mio desiderio di ricevere mi permette e mi aiuta ad arrivare a uno stato in cui si è connesso con tutta la creazione in maniera reciproca, che io do a tutti. Immaginati che ognuno di noi è un condotto, un tubo. Non abbiamo niente da dare agli altri, noi semplicemente dobbiamo connetterci al sistema, che siamo tutti piccoli tubi, uno per l'altro, e così in questa maniera, quando riveliamo in questo sistema in cui siamo connessi in maniera corretta, che ognuno lo fa in favore del prossimo, che uno dà in favore degli altri, che per lui, per loro sia un condotto, un tubo, con questo raggiungiamo il sistema generale che è il creatore. Quindi amerai il tuo prossimo con te stesso significa connettermi con tutte le parti che sono nel sistema, che sono come io, inanimato, vegetale, animale e uomo. Specialmente quando noi ci connettiamo insieme, uniti, noi raggiungiamo il fluire della luce che è in tutto il sistema. Questo è quello che succede. Domanda. Con questo è chiaro che qui adesso esiste il mondo a venire. Non c'è un luogo, dice Rav, semplicemente nella percezione interna dell'uomo. Bene. Siamo arrivati al punto 11, sì? Adesso ci fermiamo qui e passeremo a cosa? Passiamo allo Zohar, perché abbiamo invitati, e domani poi inizieremo con l'ordine corretto. Avanti. Passiamo adesso alla prossima parte della lezione.